Cioè, comunque era sulla destra.
Passeremo a questa seconda sala.
Sì.
Adesso ritorniamo nella...
prima alla prima, sì, perché ci abbiamo, sì, parecchie così. Ore.
Sì, ecco, la prima domanda che le faccio è questa: lei in questa prima cella ha subito percosse?
In questa prima cella io no, e in questa cella però qualcuno sì,
ecco.
Qualcuno le ha subite, non moltissime rispetto a quelle che succederà poi dopo, però anche qui delle percosse ci sono state.
Lei ha visto...
E in particolare c'è stato un episodio, diciamo, di percosse che io penso... abbastanza grave per quello che
dica.
Poi saranno state pure le conseguenze. Cioè, abbiamo detto prima del ragazzo greco,
sì.
E questo ragazzo, appunto, mentre stavamo lì nella cella, si lamentava perché non stava bene. Noi più volte abbiamo chiesto a chi stava alla porta di far venire qualcuno perché non si sentiva bene, e dopo insistenze continue, dopo un bel po' di tempo, è entrato dentro una persona, un agente, uno,
ecco,
in tuta...
Mi scusi se interrompo un attimo il suo racconto, lo potrà riprendere subito, ma volevo solo chiedere, lei ha detto, abbiamo chiesto a chi stava alla porta,
sì.
Lei ricorda se chi stava alla porta era in divisa o in borghese?
Alla porta, da questo lato sinistro, finché siamo stati a sinistra, si sono alternati diversi agenti, e mi ricordo che alcuni turni l'hanno fatto sicuramente dei carabinieri giovani.
Giovani?
Giovani, sì. Questo sì, almeno un paio giovani.
Quindi,
che sono riuscita a vedere, però ecco, c'era un aspetto.
Quindi, secondo il suo ricordo, quale divisa fra quelle che abbiamo visto?
Penso quella dei carabinieri in tuta mimetica.
L'ho capito. Ecco, prosegua pure nel racconto. Avete chiesto a quelli della porta, avete fatto presente che il greco stava male.
Volte, cioè, dopo insistenze, dopo parecchio tempo, è venuto un agente dentro, aveva pantaloni penso grigio e un giubbotto nero, giubbotto tipo gilet,
sì.
Tipo gilet nero scuro, insomma era molto scuro.
Ma è quello...
Penso tipo quella foto che... abbiamo detto prima, adesso di preciso, dovrebbe essere forse tipo la D2 o qualcosa di molto
D2.
Simile.
Tipo la D2, sì.
O molto simile. Non... E allora, cioè, me lo ricordo perché è entrato, visto che avevamo insistito, perché in questa cella ancora un minimo di movimento con la testa riuscivamo ancora a farlo. E ho sbirciato, ho visto questa persona che entrava,
sì.
Con questo, come ho detto, con questo tipo di divisa, persona di altezza, poteva essere quanto la mia, su 1,70 m o giù di lì, robusta, direi tarchiato se non offendo nessuno, ecco, cioè non, si è avvicinato al ragazzo greco, gli si è avvicinato, gli si è messo di fianco dalla parte sinistra del ragazzo greco,
sì.
Perché il ragazzo greco stava, non si poteva mettere a destra, lo dico subito, perché il ragazzo greco stava nell'angolo della cella che dà sulla strada, nell'angolo dal lato, dalla parete opposta rispetto
alla
dove stavo io, e gli si è messo a fianco, quindi alla sinistra del ragazzo, e mentre che sbirciavo ho sentito un colpo secco. E ho visto che si ritirava via il braccio di questa gente e sinceramente non ricordo, non ho fatto in tempo a percepire se gli ha dato il colpo al fianco con il gomito oppure con il manganello. Però il ragazzo è stato colpito al fianco e si è accasciato a terra. A questo punto si è accasciato a terra, sono entrati degli altri agenti, l'hanno sollevato e portato fuori dalla cella, non so dove. So solo che dopo un po' di tempo si è sentito le voci nel corridoio, perché almeno quello si riusciva a percepire, che era stato portato in ospedale.
Ecco, quindi lei poi a Bolzaneto non lo rivede più il greco?
Non l'ho più rivisto,
ecco,
né a Bolzaneto né ad
né
Alessandria.
Ad Alessandria.
Non...
Lei ha detto che ricordava anche la presenza di
Pignatale.
Pignatale.
Sì, la ricordavo perché stava alla mia sinistra E qui adesso cominciamo allora con i vari racconti.
Sì.
Cioè, mentre che stavamo là dentro, intanto già cominciavano le offese continue che arrivavano soprattutto dall'esterno a sinistra della palazzina.
Quindi dalla finestra lei le sentiva
soprattutto.
Ecco, lei poteva vedere dalla finestra?
Però senza capire bene chi poteva essere. E arrivano queste voci che poi sono continuate per tutta la sera e tutta la notte, alternandosi, chiaramente non era sempre la stessa persona perché cambiavano le voci, quindi
ricordo, lei ha parlato di offese,
offese pesantissime, secondo me, vabbè, dal bastardi, froci, coglioni, sporchi comunisti, adesso verrà Bertinotti a salvarvi, chiamate Che Guevara in vostro aiuto, chiamate quei bastardi dei vostri genitori, giù di lì, con le donne bagasce, puttane,
perché
troie.
In cella, non gliel'avevo chiesto, in cella in quel momento...
In cella con noi c'erano un gruppo di ragazze, perché al campeggio appunto c'eravamo un gruppo di maschi e femmine, ci hanno tenuti tutti
nella
stessa salone,
.
Tranne che non c'erano, perché non ho visto i voti, poi li ritrovo dopo, il gruppetto che hanno portato via i primi poliziotti. Cioè lì eravamo tutti quelli che sono stati portati
nella seconda tranche. Sì,
sì, cioè, offese varie di questo
genere.
Poi
sì.
In particolare poi anche dall'interno del corridoio, e ogni tanto si veniva ad affacciare qualcuno, hanno cominciato a prendere di mira ed offendere Massimiliano Amodio.
Ecco.
Questa cosa mi sa nella mia deposizione è posizionata solo nella seconda cella, ma è venuta anche nella prima, adesso non mi ricordo di preciso.
E
chiamandolo, vabbè, Massimiliano ha una conformazione fisica è molto basso, per cui hanno cominciato a dei problemi pure, e hanno cominciato a portarlo in giro chiamandoli scimmione, vedete a vedere la scimmietta che sta qua dentro, adesso giochiamo con Cita e piacevolezze di questo tipo.
Amodio dove era collocato in questa cella, lei lo ricorda?
Amodio era collocato sempre alla parete alle mie spalle. La posizione precisa non me la ricordo.
Beh, no,
però era
certo.
Su quella parete lì. Allora torniamo a Pignatale.
Mi scusi, una precisazione ancora su Amodio. Lei ha fatto riferimento all'altezza bassa di Amodio, è stato sentito dal tribunale, sì. Ricorda delle offese con riferimento all'altezza?
Sì, quando gli chiamano nano, nanerottolo, sì, sicuramente.
Ecco, sì. Proseguiamo, si diceva.
Adesso andiamo a giocare nel circo, voglio dire,
sì,
che
sì,
altro?
Sì.
Cioè, ecco, scimmia, nanerottolo, sì, siamo al circo, venite qua che ci divertiamo, ci facciamo due risate. Cioè. Poi, tra l'altro, Massimiliano era stato pure spaventato dopo che abbiamo fatto l'identificazione nella seconda palazzina. Evidentemente tra le cose che erano segnate nel cervellone della polizia c'era un precedente, una cosa vecchia di Massimiliano che nessuno conosceva di noi assolutamente, che i poliziotti gli hanno rinfacciato subito, spaventandolo a morte, dicendogli tra l'altro questo, lui è rientrato in cella, quando è rientrato piangendo e spaventatissimo.
Perché cosa gli avevano detto?
Perché gli hanno detto, non credo bene se ha avuto un precedente per una questione di aggressione o qualcosa del genere con ragazzini o qualcosa del genere, gli hanno detto adesso tu andrai in cella, diremo a tutti che sei un pedofilo, che hai aggredito dei ragazzini, così quando starai in cella ti faranno loro la festa. E questo ragazzo era spaventato a morte, tanto, voglio dire, faccio una parentesi.
Prego.
Che c'è stato a un certo punto, perché appunto dicevo in questa cella c'è stato dei momenti un po' più rilassati, se posso usare questa espressione, momenti in cui uno dei carabinieri giovani che stava alla porta ci ha detto, vabbè, potete pure sedere un attimo, guardo se arriva qualcuno, ecco l'espressione, così vi dico io, se vi dico alzatevi, alzatevi subito. Io ho approfittato di questo momento per avvicinarmi a Massimiliano, che sì, lo conosceva, a cercare di in qualche modo di tirarlo su, di rincuorarlo, dicendo: non ti preoccupare, tanto starai in cella assieme a noi, cioè scemenze del genere, se vuole. Però era l'unico modo per cercare di tirarlo su e ridargli coraggio, perché era ridotto in uno stato pietoso, realmente pietoso, piangeva, era in una crisi quasi isterica, perché l'avevano proprio spaventato parecchio.
Ecco, mi scusi, questa cosa che l'avevano spaventato con l'accusa di pedofilia, gliel'ha riferita lui?
Sì, perché io ho detto: che ti è successo così? Io ho detto: guarda, questa cosa qui, adesso vado in carcere, questi mi ammazzano.
E gliel'ha riferita in questo momento in cui avete potuto...
Sì, sì, sì.
Ecco, cronologicamente quando lo colloca questo momento?
Questo momento io lo colloco, siamo nel primo, nel pomeriggio, sempre inoltrato, sarà stato il tempo che abbiamo fatto l'identificazione, quindi saranno stato verso le 7 del pomeriggio.
Dopo l'identificazione?
Sì, lui quando è tornato all'identificazione,
certo. Perché
se siamo arrivati a Bolzaneto verso, penso verso le 4, un'oretta lì, le 5 più o meno, le 6, 6 e mezza sarà stata quest'ora, sì. Riesco a collegare cronologicamente i tempi,
quindi era ancora...
è tutto spostato un po' più in su.
Ma c'era ancora la luce?
C'era ancora la luce, sì.
Avete potuto stare parecchio tempo seduti?
Un 5, 7, 8 minuti, 10 minuti.
Poi che cosa è successo?
Poi c'è il militare che era alla porta, ci ha detto di alzarci e di rimetterci in posizione, perché nel frattempo arriva qualcuno nel corridoio.
Ma era lo stesso giovane che vi aveva fatto sedere? O...
Sì, sì, lo stesso, ci ha fatto segno di alzarci, perché lui evidentemente aveva sbirciato nel corridoio che non c'era chi... I capoccia che lì in qualche modo hanno gestito.
Però mi scusi, questa sua deduzione, che sia stata un'iniziativa di quel carabiniere,
sì,
lei da che cosa la argomenta?
Dal fatto che lui ha detto: sedete pure, però appena vi dico alzatevi, perché significa che sta arrivando qualcuno.
Da queste parole pronunciate da questo ragazzo.
Certo.
Perfetto.
Lei ce lo sarebbe alzato perché sta arrivando qualcuno, e presuppongo che sia qualcuno che
applichi. Le chiedo, lei lo ricorda questo ragazzo che vi ha fatto sedere?
No, sono passati talmente tanti anni che non potrei neanche...
Era giovane?
Era giovane però. Era uno di questi ragazzi carabinieri giovani che si sono alternati lì.
Ecco... Torniamo ad Amodio, ricorda se per caso, se lei ricorda, se Amodio segnalasse di dover andare in bagno? Se lo ricorda, se no.
No, non mi ricordo di particolari, almeno in questa fase. Dopo sicuramente l'ha segnalato quando stavamo dall'altra parte.
Ecco.
Dall'altra parte sicuramente, in questa...
Nell'altra
cella. In questa prima parte non... veramente non mi ricordo.
E gli fu poi consentito di andare
quando
in bagno?
Stavamo di là, no, gli è stato consentito, ma la mattina dopo, molto tardi, non è tanto che mi sa che ha urinato lì nella cella, non è. Però ecco, ce l'ha chiesto quando stavamo da quest'altra parte.
Sì.
Quel che io mi ricordo di questa, cioè nella prima cella non... Non sinceramente non mi ricordo.
No, d'accordo. Le chiedevo una precisazione: questo fatto che nell'altra cella poi abbia urinato, lei ne è sicuro? Glielo ha detto lui?
Ma si lamentava, ho sentito la sua voce che diceva in napoletano: mi sono pisciato addosso, ecco, c'è l'espressione, era questa, per cui se non mi potevo girare, però la voce...
Lei ha sentito odore di urina?
No. Ho sentito lui che dice questa cosa.
Ricorda se Amodio ha lamentato disturbi alla pancia, che avesse un attacco di diarrea?
Non mi ricordo.
Non lo ricordo. Ecco, senta, tornavamo...
Non ricordo pure perché non era poi possibile alzare più di tanto la voce, perché chiunque alzava minimamente la voce veniva bastonato, cioè... Rendiamoci conto pure che siamo in una situazione
di costrizione
estrema.
Torniamo al nostro Pignatale.
Sì, ecco, Pignatale. Allora,
sì.
Ce l'avevo alla mia sinistra. La prima cosa che è successa, appunto, cioè in questa prima fase, dove le botte non correvano ancora, gli si è avvicinato dopo l'identificazione che abbiamo fatto sempre uno dei poliziotti, penso che sia, io l'ho identificato come capogruppo delle volanti che ci hanno prelevati, perché era lui che almeno all'apparenza dava l'impressione che dava disposizione agli altri quando stavamo al campeggio, e poi sembrava anche dopo. Si è avvicinato a Sergio Pignatale e ha cominciato a dirgli: brutto infame, sei un traditore, sei un disgraziato, un mangiapane a tradimento, ma come, tu sei un dipendente del ministero e stai qui a venirci contro, ti devi vergognare, ti faremo licenziare, sei un figlio di tutti i colori, gli ha detto figlio di puttana, figlio, cioè, delle parole, voglio dire, innominabili, arrivare a dire ti devi vergognare, tuo figlio si dovrà vergognare di te, non lo vedrai più per anni, cioè, delle cose da, voglio dire, a una persona matura, una persona grande come Sergio, voglio dire, sentirsi dire una serie di contumelie simili, secondo me gli ha fatto un male incredibile, tanto che voltando ho visto a un certo punto Sergio che quasi piangeva dalla rabbia di dover sopportare questa serie di contumelie. Questa cosa qui, che lui era dipendente poi del Ministero degli Interni, ha pesato poi anche, soprattutto, quando siamo passati nell'altra sala, perché nell'altra sala poi Pignatale è stato più volte picchiato da chi entrava, e io penso proprio perché l'avevano mirato per questa questione, perché non è il caso, pure nell'altra sala io Pignatale ce l'avevo a fianco, e quindi c'è, tra l'altro ogni volta che picchiavano lui, giusto per sovrappiù, visto che non ci rimettevano niente, davano un colpo pure a me, perché tanto uno in più, uno in meno, avevano fatto la fatica ad arrivare dentro, tanta valeva prendere qualcun altro.
Pignatale, lei dice che poi dopo ha avuto modo di parlare un po' di più con lui ad Alessandria, dove è avvenuto?
No, ad Alessandria non siamo stati nella stessa...
Dopo la scarcerazione.
Abbiamo fatto un breve viaggio assieme da Alessandria fino... cioè dal carcere di Alessandria fino alla stazione di Alessandria, poi lui ha preso il treno per un'altra parte, io per un'altra.
Va bene.
Cioè, quindi non abbiamo parlato a lungo.
Ha fatto qualche riferimento Pignatale alla sua professione?
Sì.
Cioè le ha detto che cosa?
Lui lavora, se non sbaglio, all'arsenale navale di Taranto.
Quindi è dipendente?
Dipendente del Ministero della Difesa, se non della sbaglio.
Rimaniamo sempre in questa...
Comunque la cosa l'aveva detta già il poliziotto in quel frangente.
Rimaniamo sempre in questa prima cella.
Sì.
Avevamo detto della presenza di ragazze anche.
Sì.
Ricorda qualche episodio legato alla presenza di ragazze?
Sì, un episodio che è quello della ragazza che per lo stress evidente che si era creato, ha avuto, si è venuto le mestruazioni, non so... e ha cominciato a chiedere la possibilità di pulirsi, di cambiarsi, ma questa cosa gli è stata negata per ore, finché la prima volta gli ha dato qualcosa un'altra delle ragazze che stava lì, e poi solo in tardissima ora l'hanno portata fuori e gli hanno dato qualcosa per pulirsi, ma qualcosa che lei stava, cioè si lamentava quando è rientrata, gli hanno dato, non so, dell'ovatta sparse, delle cose non adatte alla situazione. Questa cosa qui. L'altro episodio invece che riguarda le ragazze, secondo me assolutamente più grave, è quando nella sera, oramai era buio fuori, a un certo punto qualcuno da fuori ha lanciato dentro delle bombolette
da fuori, dalla finestra?
Dalla finestra. Urticanti e asfissianti, si è cominciata ad alzare questa nuvola di fumo, io stavo, ripeto, persa la porta, per cui ho fatto in tempo a mettermi un fazzoletto sulla faccia, per cui ne ho sofferto meno degli altri. Ho cominciato tutti a star male nella cella, e chi stava nel corridoio si è allontanato invece di aprirci e farci in qualche modo uscire. Si sono allontanati dal corridoio perché chiaramente questo fumo entrava pure nel corridoio, e mentre c'era questo fumo una delle ragazze si è sentito male e ha cominciato a vomitare.
Una delle?
Ragazze.
Ah, sì.
Ha cominciato a vomitare. Abbiamo chiamato più volte per farla aiutare, per... ma non si è presentato nessuno. Solo dopo molto tempo, quando oramai era svaporato tutto, sono venuti e l'hanno portata fuori per assisterla, penso, se poi l'hanno
assistita. E ricorda chi è venuto ad assistere a questa ragazza?
Sono entrati, mi sembra, o due carabinieri o due agenti comunque che stavano lì nel corridoio, non era personale sanitario, per capirci, l'hanno presa e portata fuori.
E aveva vomitato la
ragazza? Aveva vomitato, sì. E comunque lì siamo stati male tutti, perché certo. Non a caso, voglio dire, chi sta nel corridoio è scappato via, però noi ci hanno lasciati chiusi là dentro.
È stato pulito il vomito?
No.
È rimasto lì?
È rimasto tutto lì.
Ecco, dica, lei...
Vabbè, poi nel frattempo in queste ore dall'esterno cominciavano le canzoncine... tipo 1, 2, 3, Viva Pinochet e cantilene varie, le suonerie con falcetta nera, con slogan tipo Viva il Duce, adesso ve la faremo vedere noi, vi piaceva fare gli scontri in piazza contro di noi, adesso che state qui fateci vedere come siete brave, se siete capaci di resistere. E poi di nuovo continuavano le improperi che ho nominato all'inizio. Quindi
stavamo dicendo, prima aveva affrontato il discorso del bagno. Sì. Lei aveva detto che a un certo punto ha avuto esigenza di andare in bagno.
A un certo punto nella serata ho chiesto di andare in bagno, perché soprattutto per bere, perché l'acqua era la cosa che più mancava.
E... ecco, tornando al bere, nessuno le aveva dato da bere a parte quella?
Assolutamente no.
Neanche perché nel corso del
suo interrogatorio, io li ho citato nell'interrogatorio, che c'è stato un solo episodio, una ragazza che si sentiva male, e uno di questi carabinieri giovani che stavano alla porta
proprio di questo episodio
la sua mezza bottiglia a questa ragazza. C'è stato l'unico episodio di umanità vissuto.
Quindi non a lei, ma non a lei, ma a questa ragazza.
Sì, a questa ragazza che non
è... Ma era la stessa ragazza che aveva vomitato o un'altra?
Non lo so. Di preciso non mi ricordo, forse sì.
Ecco, mezza bottiglia, nel senso che era la sua?
Era del carabiniere, gli ha ceduto la sua mezza bottiglia, cioè non era bottiglia d'acqua messa a disposizione dall'amministrazione, ma era questo carabiniere che evidentemente si è commosso a vedere la ragazza che chiedeva da bere e gli ha concesso quel goccio d'acqua.
Ecco,
io sono a un certo punto ho chiesto di uscire.
Le chiederei ancora una precisazione su questo gesto del carabiniere. Questo carabiniere che fa il gesto è lo stesso che vi fa sedere oppure è persona diversa?
Non mi ricordo, può darsi che sia la stessa persona. Cioè,
non è in grado di...
Però non sono in grado di darle conferma o smentita. Ecco.
Prego, prosegua pure, sì.
E vabbè, ho chiesto di uscire, mi ha accompagnato uno degli agenti, prendendomi per il collo, schiacciandomelo in giù, mi ha portato in bagno. Quando sono andato non è successo niente, e ho bevuto, dopo sono uscito. Nel ritorno invece ho ricevuto una selva di calci dagli agenti che stavano nel corridoio. E tanto, appunto, ripeto, la gente che mi portava dice: vabbè, a te è andata bene.
È qui che si colloca l'episodio: a te, sì, ti è andata bene. Sì. Ecco, chi l'accompagnava era in borghese o in divisa?
In divisa.
E che divisa aveva?
Doveva essere grigia, se non sbaglio.
Ecco. Poi lei ricorda uno spostamento da questa cella, diceva.
Allora, da questa cella poi. A un certo punto era già buio e uno dei poliziotti ci ha portato ad firmare un foglio che era il foglio dell'arresto praticamente.
Lei ha potuto leggerlo questo foglio?
E sì, l'ho letto e l'ho firmato. E poi siamo rimasti ancora lì, sempre in piedi, cioè, ci tengo a ridirla questa cosa. Tranne quei 10 minuti in cui ci hanno fatto sedere, eravamo costretti a stare faccia a muro e braccia alzate, dritte in alto.
Sì.
E siamo rimasti in questa posizione, ripeto, fino a quando non ci hanno riportati in questa, penso alla matricola, per la consegna, credo, alle guardie giudiziarie. polizia, alla polizia giudiziaria, perché una volta portatici nella matricola e firmato gli incartamenti, non ho più visto i poliziotti di prima.
Quindi, ma ha visto altri tipi di divise?
A questo punto è fatto questa pratica nella matricola, dove sarà in questo ufficio, man mano ci hanno portato in quest'altra cella a destra.
Quella di destra.
Quella di destra.
Ecco, mi scusi, prima aveva fatto riferimento a una voce circa la visita del ministro.
Sì.
Ecco, lei lo aveva detto, ma ora io non ricordo più, cronologicamente quando si colloca questa voce? Prima dello spostamento della cella?
Prima dello spostamento.
Prima dello
prima,
spostamento?
Sì, penso mezz'ora, un'ora prima, almeno un'ora.
Lei
prima.
Poi a questa visita ha assistito, ha visto qualcosa,
no,
o ha sentito solo voci?
No, le voci del corridoio, non so, cioè io non ho visto se realmente è arrivato o non è arrivato.
Non ha visto
questo.
Nulla lei?
Questo no, però le voci
della visita
del ministro, arriva il ministro, quelle sì.
Queste parole le ricorda?
Le ricordo perfettamente.
Quindi diceva, spostato a questo punto nella cella di destra.
Quando si passate, man mano ci hanno messi tutti nella cella a destra, e nella cella a destra ho rivisto due o tre facce che ricordavo della mattina, di quelli che erano al campeggio con noi, quindi ho presupposto che tutti quelli del campeggio a quel punto, tranne le donne, che non so dove le hanno portate,
in questa seconda cella non...
solo maschi.
Ho capito.
Tutti i maschi che stavamo lì del gruppo del campeggio.
Ecco, in questa seconda cella lei in che posizione è stato fatto?
Allora, in questa seconda cella, allora, entrando sulla destra, il prima era Tabak, il signore siriano. Poi c'era, mi sembra, un'altra persona, non ricordo chi era, poi c'ero io e dopo Sergio Pignatale. Questa persona tra me e Tabac non mi ricordo questa cosa qui. E poi gli altri lungo le pareti, dall'altra parte, lungo tutte le pareti.
Sì.
Anche qui c'era questa finestrone che dava all'esterno, senza inferiare, tra l'altro cominciava a fare freddo parecchio, già nell'altra cella, tanto che io che avevo una camicia di ricambio, io ne ho messo una e ne ho dato un'altra a un'altra che crepava di freddo là dentro.
Chi era costui?
E a Pignatale ho dato.
Pignatale?
Sì.
Ecco, ne approfitto per chiedere, i suoi effetti personali
mi sono stati tolti
nome,
quando siamo entrati nella matricola. Prima avevano fatto solo una perquisizione veloce, però ci hanno lasciato le cose.
Lei aveva che cosa?
Io avevo
uno zainetto? E questo lei l'aveva potuto poi tenere?
L'ho tenuto finché non ci hanno portato quello che io dico la matricola e poi ci hanno mandati nell'altra sala. Prima di mandarci nell'altra sala me l'hanno tolto.
Ecco, va bene, sì, diceva di questa,
allora,
di questa cella.
Quando siamo entrati in quest'altra cella il clima è cambiato totalmente, cioè qui è cominciato realmente il terrore. Perché da quel suo momento in poi le voci da fuori in posizione categorica, fermi, fissi, con le mani alzate, non abbassate le mani, se no è cominciato ognuno che dopo un po' per stanchezza abbassava un braccio, una mano, entrava un agente e lo picchiava.
Lei è stato colpito?
Io sono stato colpito più volte.
Dove?
Allora c'è sempre dietro la nuca e un paio di volte sulla schiena. Tra l'altro l'agente, questo me lo ricordo con precisione, l'agente che mi picchiava aveva dei guanti, perché sentivo dei guanti, evidentemente è una tecnica per non lasciare segni, non lo so, però aveva i guanti e ci picchiava in quel modo.
Aveva una divisa questo agente o era in borghese?
In divisa.
Ricorda il colore della divisa?
Mi ricordo la parte sopra sullo scuro e sotto era chiaro.
Ma non ricorda un colore in particolare?
No, perché non era la luce non era tantissima in quella.
Quindi lei è stato colpito.
Penso grigio, però ecco.
Cioè... Lei è stato colpito più volte o una volta solo?
Più volte, e alcune volte perché avevo abbassato qualche mano.
Stavo per chiedergli.
E più delle volte perché venivano a picchiare Sergio e ne davano qualche colpo pure a me. Però nel frattempo, voglio dire, ogni cadenza ogni 5 minuti, 6 minuti, almeno nelle prime due ore che siamo stati là dentro, ogni 5-10 minuti si apriva la porta, entrava uno e colpiva qualcuno del gruppo. Man mano si sentivano i colpi, si sentivano i lamenti sotto, sì, i colpi che arrivavano.